Buongiorno. Io avevo la scelta su fare una presentazione particolare su una particolare esperienza o su un particolare aspetto, diciamo, dell'offerta. Invece ho deciso di fare una presentazione un po' più generale, un po' più di base, per ripercorrere un attimo, che a mio avviso potrebbe anche servire un attimo per dare un contributo anche di impostazione generale, ripercorrere un attimo le funzioni di interoperabilità e in particolare quello che è un'azienda, un'organizzazione industriale come Microsoft può fare, sta facendo, quali sono appunto le problematiche che una grande organizzazione che sviluppa software incontra tutti i giorni nel confrontarsi con la problematica di interoperabilità. Quindi inizierò col dire che ovviamente siamo in un mondo sempre più interconnesso, c'è una crescente domanda di servizi e ci sono aspettative crescenti in questo ambito. L'e-government è estremamente importante, ci aiuta a guardare in avanti. C'è in questo periodo un'opportunità concreta di connettere persone, tecnologie e risorse per consentire appunto alla nostra società di decollare. E in particolare, diciamo, noi abbiamo bisogno comunque di una pubblica amministrazione, un e-government che sia più agile, che risponda meglio e prima, che riesca a ingaggiare i cittadini e che risponda alle esigenze di robustezza e di un ambiente, diciamo, normativo che stimoli l'economia, la concorrenza e quindi una società sempre più innovativa. Ciò detto, l'interoperabilità è a nostro avviso un fattore fondamentale per guidare questa capacità appunto trasformativa dell'e-government, sia quindi per creare questi ponti fra i silos che esistono all'interno della pubblica amministrazione, ponti fra la pubblica amministrazione e il mondo privato, anche e soprattutto per dare la possibilità quindi ai servizi governativi di essere sempre più centrati sul cittadino. Quindi per dare un'idea, per ripercorrere alcune delle cose che noi facciamo dal punto di vista tecnologico, che in realtà ogni azienda che opera nell'ambito del software fa o cerca di fare, dal punto di vista tecnologico io farò riferimento proprio a un cittadino, a un consumatore, è quello che è alla vita di tutti i giorni. Vediamo un attimo che cosa succede. Immaginiamo questa persona, questa ragazza, che ha una famiglia, un figlio e che ha un lavoro, che ha appena costruito appena acquisito, diciamo, una casa verde, cosiddetta, e che è una ricercatrice e si presenta e lavora nell'ambito dell'ambiente, quindi della sostenibilità ambientale. Nella vita di tutti i giorni, una persona di questo genere cosa può fare? Si sveglia, controlla la sua email, usa il suo iPhone, rivede, guarda i documenti che ha magari ricevuto dai propri colleghi. A un certo punto, ora qui mi ricollego anche alla presentazione che ho fatto il professor Pieni, sta cambiando indirizzo, quindi decide di utilizzare la sua carta del cittadino, e conduce ricerca sulla qualità dell'aria e dell'acqua e quindi sta sviluppando questa ricerca e poi anche fa magari un post su un blog sulla sua nuova casa verde e fa l'upload su WordPress, che è uno dei più importanti blog che esistono, e poi alla fine ordina una pizza, eccetera eccetera eccetera. Ecco, vediamo un attimo come le tecnologie di interoperabilità possono aiutare questa consumatrice, questa cittadina a svolgere le sue funzioni durante il giorno. Quindi lei ovviamente si sveglia, prende il suo cellulare, prende, che è un iPhone, riesce con questo iPhone ad accedere alla sua mail che sta su un server Exchange, che ovviamente non è una tecnologia di Apple ma una tecnologia di Microsoft. Queste due tecnologie si parlano perché esiste un protocollo che si chiama Active Sync fra il mail server e il mail client, che è un protocollo pubblico messo a disposizione da Microsoft, e quindi questo consente a un client di parlare con un server Exchange. E poi la ragazza prende e apre un documento dall'interno del suo iPhone, che è un documento Word. Questo grazie al fatto che il documento è formattato secondo uno standard ISO che si chiama OpenXML, e il software che ci sta dentro lo smartphone riesce ad aprire un file OpenXML, e quindi può consultare il proprio documento e andare avanti. A un certo punto vuole cambiare in quello stesso giorno il suo indirizzo, l'indirizzo di residenza, e allora accede a un servizio locale, il quale è un servizio che può girare su una qualsiasi delle piattaforme, Windows, Linux, AIX, HPUX, chi più ne ha più ne metta. Esiste un servizio di Microsoft che si chiama Active Directory Federation Service, che fa parte dell'offerta di Windows Server, e che utilizzando un linguaggio che è stato definito allo scopo, che si chiama SAML, Security Assertion Markup Language, questo consente di federare domini diversi e quindi consente di fare questa particolare transazione che deve passare attraverso domini diversi. A questo punto la ragazza vuole condurre ricerche, in particolare è un'esperta ambientale e va ad aprire un sito che si chiama Eye on Earth, che è stato sviluppato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente. Questo sito raccoglie migliaia di dati in decine di centrali che ci sono sia a livello terrestre che nei mari e nei laghi dell'Europa, dentro un servizio di cloud computing di Microsoft Azure, su SQL Azure, che è il database che gira appunto su cloud computing, e quindi questo servizio può essere acceduto attraverso un qualsiasi browser perché rispetta i protocolli di internet e gli altri. Si riesce a fare anche questo, e poi infine ordina una pizza, guarda la Coppa del Mondo, e per ordinare la pizza va su un sito che è un sito che si chiama Domino's Pizza. Ora, questo sito è un sito particolare che a me piace citare perché è un sito che prima era sviluppato sul server di questa azienda che non fa distribuire pizza in una serie di paesi nel mondo. È tutto scritto in Java, in codice Java Tomcat. In pratica il sito esiste sia cosiddetto on-premise, quindi sui server dell'azienda, ma esiste anche come dominio esteso dentro il nostro cloud computing Microsoft Azure. In quanto questo ambiente scritto in Java può girare anche su Azure, in quanto Azure supporta una serie di linguaggi, di protocolli, tra cui anche Java, e quindi qui facciamo un timido, ma poi lo riprendiamo, riferimento al fatto che il cloud computing ha bisogno anche di protocolli e di compatibilità estese per funzionare bene. E dice anche questa storia della compatibilità, dell'interoperabilità in ambiente cloud. Tutta questa premessa, che è un po' un esempio che volevo appunto, sempre che nella sua semplicità dà l'idea di che cosa, no, tutti i giorni poi il consumatore, il cittadino, il dipendente ha bisogno per far funzionare le cose, quindi l'interoperabilità a livello documentale, a livello di interazione con il cloud, a livello di interazione col server email con cui si trova a operare, a livello di interazione con i domini su cui devi fare il login. Quindi i punti sono tanti, e in ognuno di queste funzioni che un cittadino, un consumatore, un paziente si trova a utilizzare, una piccola barriera, che è una barriera che deve essere superata, cioè passare da una tecnologia all'altra, passare da un vendor all'altro, e quindi se non ci sono le funzioni di interoperabilità costruite nei prodotti diventa impossibile svolgere queste cose. Quindi diciamo che un impegno importante è quello dell'interoperabilità. Voi sapete ovviamente che un'industria, una società privata è sempre combattuta fra due, di disegnare dei prodotti che siano innovativi e prima degli altri per andare sul mercato e conquistare market share da una parte, e dall'altra però disegnare delle cose che funzionano insieme con gli altri. E quindi questi due obiettivi devono essere in equilibrio in ogni momento se si vuole avere un'offerta che rispetti, diciamo, lo spirito di innovazione di un'azienda, ma anche rispetti il fatto che poi i consumatori e le aziende devono utilizzare delle tecnologie che siano necessariamente multivendor. Okay? Quindi diciamo che l'approccio che Microsoft, ma io penso che tante altre aziende private hanno riguardo all'interoperabilità, sia un approccio che ha quattro facce. Da una parte costruire interoperabilità nei prodotti, quindi fare in modo che i prodotti nascano già interoperabili. Dall'altro lavorare nell'industria insieme con i propri partner industriali, quindi collaborare in questo ambiente per portare avanti l'interoperabilità a livello industriale, perché ovviamente l'interoperabilità non si può, è un po' come il matrimonio, non può essere fatta da soli, deve essere fatta, anzi va oltre il matrimonio, non si può fare neanche in due, bisogna essere in tanti, e quindi c'è questa storia della collaborazione con l'industria. Poi favorire gli sviluppatori, perché le piattaforme devono essere in grado di ospitare delle applicazioni, e noi vogliamo che le applicazioni che vengono costruite, anche quelle, abbiano l'interoperabilità come filosofia fondamentale. E il quarto pilastro è partecipare agli standard, perché mi insegnate, non esiste interoperabilità se non attraverso gli standard internazionali acquisiti. Quello è anche un altro punto estremamente importante. Io devo dire che Microsoft, io lavoro in Microsoft da molti anni, ha fatto un percorso di evoluzione molto importante. All'inizio magari gli standard erano meno importanti, eravamo più concentrati sul conquistare quote di mercato, c'era un mercato che cresceva a dismisura, bla bla. Però ora, diciamo, l'azienda è arrivata a un punto dove da diversi anni considera questi elementi come estremamente importanti, incluso, diciamo, un impegno molto serio nei comitati di standardizzazione. Vediamo il primo punto. Quindi, diciamo, il costruire interoperabilità nei prodotti e comunque, diciamo, mettere interoperabilità nelle proprie tecnologie. Noi abbiamo un comitato, che è un comitato che noi chiamiamo IEC, dove che sta per Interoperability Something, che ora non mi viene. E questo comitato riunisce IEC Council, riunisce praticamente 35 fra le grandissime aziende che sono clienti, sia diciamo nell'ambito privato che pubblico, che sono clienti di Microsoft, e quindi un po' guida anche la pianificazione degli nostri sforzi, dei nostri sforzi di interoperabilità, quindi la pianificazione degli sforzi che viene guidata da un comitato di utenti, di clienti. Quindi questa è la cosa più importante, che opera su sei aree classiche che vanno dalla produttività dell'ufficio alla system management, alla sicurezza, alla identity management, e ora si è aggiunta una settima area, che è quella del cloud computing. Secondo punto, il lavoro con le comunità high tech, anche questo è molto importante. Noi siamo membri dell'Interop Vendor Alliance, che è una che mette insieme 60 fra, diciamo, attori dell'industria, sia hardware che software, per costruire prodotti multivendor interoperabili. Inoltre, grosso è naturalmente lo sforzo nell'area open source, dove il lavoro insieme con Novell, con Sun, con JBoss, con MySQL, con Zend e una serie di altri standard, organizzazioni e tecnologie è molto importante, come ad esempio il lavoro che noi facciamo nelle comunità di Mozilla, di Apache e di Samba, che sono, diciamo, tecnologie primarie del mondo open source. Inoltre abbiamo cominciato a lavorare, ora questa è un'industria molto, sono iniziative nascenti, nei comitati di standardizzazione e quindi di interoperabilità del cloud. Ad esempio il Simple Cloud API, Application Program Interface, che è fatto con IBM, Rackspace, Zen Technologies, allo scopo quindi di tirar su progetti anche open source che abbiano al centro come focalizzazione quello dell'interoperabilità. E il lavoro con gli sviluppatori, quindi la terza delle facce che stavo illustrando prima. Anche qui molto importante, noi abbiamo pubblicato 86.000 pagine di documentazione tecnica per l'interfaccia su MSDN, che è il nostro portale per gli sviluppatori, il nostro servizio per gli sviluppatori, 86.000 pagine di standard per accedere ai vari prodotti Microsoft che vanno dal client al server, a SharePoint, al SQL, eccetera. Quindi ognuno dei prodotti Microsoft può essere acceduto attraverso dei protocolli, no? Da remoto, da altre macchine, oppure attraverso altre applicazioni, quindi attraverso le Application Program Interfaces, e tutto questo è documentato. Quindi lo sforzo è enorme di ogni volta che esce un prodotto, ovviamente, documentare, testare, fare in modo che altre aziende utilizzino e certifichino in un qualche modo le interfacce di protocollo e anche applicative. E infine, ma non per ultimo, la partecipazione agli standard, dove ovviamente qui bisogna essere attivi sui principali, diciamo, IEEE, W3C, ISO. In Italia siamo molto attivi, ad esempio, su Uninfo, che è il rappresentante di Italia, JTC One, e ITF. Quindi anche il presidio degli standard è estremamente importante. E alcuni progressi molto significativi si stanno portando avanti. Guardate ad esempio lo standard HTML5, quindi il nuovo standard per lo sviluppo di script in linguaggio HTML, ovviamente. Poiché HTML5 è un po' un punto d'arrivo molto importante, in quanto HTML5 significa poter scrivere lo stesso HTML, ma anche avere gli stessi script e avere gli stessi markup, e lo sforzo di standardizzare dietro l'HTML5 vuol dire che avremo dei browser estremamente più efficaci nel darci la possibilità di accedere alle forme più avanzate come i video, la voce, la fica avanzata, high resolution e cose di questo genere. Quindi anche questo è estremamente importante. Per esempio Internet Explorer 9 riporta una realizzazione di HTML5. Quindi, ciò detto, guardando un attimo in avanti, due sono le attività che sono di interesse, a mio avviso, forte oggi per l'industria high tech, che è le attività che vengono intorno a cloud computing, e specificamente all'interno di queste, intorno a queste, le attività che vengono su cosiddetta open data. Allora, per quanto riguarda il cloud computing, ovviamente la promessa è molto importante, gli standard di interoperabilità e di standardizzazione in generale delle interfacce del cloud computing sono ancora in una fase nascente. Solo di recente la costituzione del gruppo SC38 all'interno di JTC One ISO, che parla specificamente di cloud computing, e noi lo stiamo seguendo in maniera molto attenta. Le cose che verranno fuori dal cloud computing saranno molto importanti. Cioè, da dire che noi, come anche altri vendor, abbiamo preferito dare una impostazione estremamente aperta al nostro cloud computing, per cui l'accesso ai data center di Microsoft attraverso sia, diciamo, i protocolli ma anche i linguaggi di programmazione è estremamente aperto, per cui qui voi trovate che ad esempio vengono supportati protocolli come SOAP, ovviamente linguaggi come XML, poi REST, PHP, e quindi diciamo che l'idea qui è che sia dal punto di vista dei protocolli, ma anche dal punto di vista di chi sviluppa e dei tool, degli strumenti che utilizzano, si possa garantire la più grande, diciamo, interoperabilità, perché il problema è che ovviamente non conviene a nessuno mettere delle barriere nello sviluppo di applicazioni in una tecnologia così importante che è il cloud computing, dove noi riuniamo decine di migliaia di clienti nei nostri data center. Quindi è estremamente importante che ci sia la più grande, diciamo, varietà di linguaggi di sviluppo supportati, di protocolli supportati, e ovviamente interoperabilità in senso lato anche per quanto riguarda la portabilità dei dati e la portabilità delle applicazioni. L'ultima cosa a cui volevo accennare è questa questione degli open data. Questo è un altro argomento estremamente importante su cui stiamo investendo molto. Devo dire che lo sforzo che stiamo facendo è veramente importante. Qui si tratta di invitare, no, pubbliche amministrazioni in giro per il mondo di pubblicare i propri dati. Dati che stanno nascosti chissà dove, dentro gli enti, dentro i silos della pubblica amministrazione, dentro le società partecipate in un qualche modo, pensiamo alle società, non so, di trasporto, di infomobility, eccetera. Far emergere quindi questi dati, farli diventare pubblici, ma riuscire ad utilizzarli. Per utilizzarli c'è bisogno di encapsularli dentro certe interfacce e di dare degli strumenti di sviluppo che fanno prendere questi dati e fanno creare le applicazioni che uno vuole creare. E la cosa bella di questa storia di Open Data è che noi stimoliamo in questo modo società private a investire e a sviluppare applicazioni, perché se le interfacce dei dati della pubblica amministrazione diventano interfacce pubbliche, se lo strumento per accedere a queste interfacce si semplifica, ci saranno molte società private che saranno interessate a creare valore e quindi a sviluppare applicazioni. Questo valore è un valore che ritorna alla pubblica amministrazione in una maniera magica, perché le società competono fra di loro per creare valore, i prezzi si abbassano, l'utente è incentivato o invogliato a prendere queste applicazioni, i dati della pubblica amministrazione vengono a disposizione a creare servizi avanzati ai cittadini a prezzo basso o nullo per la pubblica amministrazione. Quindi è un win-win estremamente importante su cui la pubblica amministrazione farebbe bene a guardare in maniera ancora più approfondita, chiamando specificamente i privati, le aziende, a investire su queste cose. E ovviamente qui i problemi sono problemi di processo, organizzativi, convincere gli enti più riottosi a dare questi dati, a fornirli, a metterli a disposizione. E poi le applicazioni naturalmente vengono. E quindi noi qui abbiamo un toolkit che distribuiamo gratuitamente in forma open source per sviluppare, per accedere a questi open data. Abbiamo un servizio che si chiama Data Market per pubblicare i set di dati della pubblica amministrazione in questa specie di pagine gialle che poi sono rintracciabili sia dalle applicazioni che dagli utenti. Quindi queste sono cose importanti su cui stiamo investendo e speriamo di poter diciamo contribuire in questo modo a questa data liberation, no? Di cui si parla da più parti. Ecco, quindi interoperabilità, abbiamo visto come anche dal punto di vista del consumatore, dei prodotti, dell'azienda, della pubblica amministrazione, le cose sono tante, ci sono protocolli, interfacce, ci sono APIs e ci sono tutte queste cose. Ci sono, quindi tutto ciò è estremamente importante. Io penso che a livello anche della pubblica amministrazione, ma anche a livello un po' dello sforzo che ci deve essere all'interno della pubblica amministrazione per fare le norme, per creare quindi le strade per aprire, incentivare l'interoperabilità, che non è solo appunto quello di fare parlare a livello applicativo due amministrazioni centrali o locali, che è una cosa importantissima ovviamente, che è sempre stata la cosa più complicata, però è anche quello di creare un ambiente aperto in cui i fornitori creano queste interfacce e queste applicazioni che sono naturalmente interoperabili. Quindi la pubblica amministrazione ha questo doppio, diciamo, doppia responsabilità: da una parte creare un clima in cui la gente sia incentivata a creare dei prodotti interoperabili, e dall'altra essere interoperabile lei stessa. Quindi su queste due direttrici si deve naturalmente muovere una pubblica amministrazione. E tutto questo per un mondo in cui le persone abbiano scelta, che è un po' la filosofia di base, il principio ispiratore dell'interoperabilità, in cui le amministrazioni, le aziende e i consumatori abbiano la possibilità di scegliere tra vendor diversi, e che quindi ci sia libera competizione, ma in un mondo in cui non ci sia il lock-in da parte del cliente, ma il cliente debba essere libero di scegliere. Grazie.